Eccoci qua, siamo dal vivo anche oggi. Benvenute e benvenuti in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia, che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti vi tiene compagnia e vi racconta le notizie più importanti della giornata. Anche oggi, come abbiamo fatto fin qui e come continueremo a fare fino al 13 dicembre, facciamo un po' di aggiornamenti su quello che succede alla COP25, la conferenza sul clima di Madrid, e parleremo anche di un report molto importante dell'Agenzia Europea sull'ambiente che parla, mette per la prima volta in discussione il dogma della crescita. E se ci avanza un po' di tempo parliamo anche del MES e dell'ILVA con un po' di aggiornamenti. Vi ricordo se avete suggerimenti, domande, notizie che volete segnalarmi o qualsiasi segnalazione potete farlo nei commenti di questo video e anche che trovate questo format sotto forma di podcast all'interno della pagina Rassegna Stampa d'Italia che cambia. Va bene, cominciamo con le notizie di oggi. Torniamo appunto a parlare di COP25 perché continuano i negoziati sul clima a Madrid e iniziano a succedere le prime cose. In un articolo su Il Meteo, che trovate come tutti gli altri nella pagina della rassegna stampa, il climatologo Luca Lombroso racconta che dopo che nella cerimonia di apertura si è stato più volte ripetuta l'importanza e il ruolo centrale della ricerca scientifica e dei dati scientifici nel prendere decisioni per quanto riguarda il clima, all'interno dell'incontro del Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, che sarebbe un po' il braccio scientifico-tecnologico della COP, quindi della conferenza sul clima, l'Arabia Saudita se ne esce fuori dicendo che la scienza alla fine non è così chiara per quanto riguarda i cambiamenti climatici, perché ad esempio mancano dei dati sull'Africa e su alcuni paesi in via di sviluppo e quindi che non siamo ancora nelle condizioni di prendere delle decisioni vincolanti perché non abbiamo capito come stanno le cose, il che ovviamente ha gelato tutti gli altri partecipanti, ha fatto calare il gelo anche in tutta la platea, perché sono circa 150 anni che studiamo i cambiamenti climatici e sono probabilmente l'elemento al mondo su cui ci sono più dati e più certezze, nonostante manchino ancora, ovviamente ci siano effettivamente dei gap, ma che non mettono in discussione le evidenze scientifiche che ormai sono state ottenute. E quindi concludendo, l'Arabia Saudita ha chiesto un report specifico dell'IPCC proprio sul gap della scienza climatica, e mettendo con questa richiesta in discussione le basi stesse della conferenza, quindi non solo di quell'incontro specifico, ma della conferenza sul clima. La facilitatrice della discussione ha rigettato questa richiesta, che fra l'altro era anche fuori tema perché non c'entrava con l'argomento che era in discussione, ma comunque questa potrebbe essere una premessa di contrasti anche nei prossimi giorni. Un altro segnale incoraggiante è poco incoraggiante, è la cancellazione di un incontro partecipato fra la società civile, i portatori di interesse e la presidenza della COP, previsto inizialmente per mercoledì pomeriggio, quindi per ieri pomeriggio, e cancellato a causa di conflitti imprevisti e non possibilità di partecipazione da parte di alcuni elementi chiave. Insomma, non sono degli ottimi segnali, soprattutto considerando che in questa COP si dovrebbero gettare le basi, la cornice, diciamo, tecnica perché poi i vari paesi possono procedere nel definire obiettivi più ambiziosi in termini di riduzione delle emissioni climalteranti. Comunque, martedì Greta Thunberg è arrivata a Lisbona dopo la traversata dell'oceano in catamarano e ieri in giornata dovrebbe essere arrivata a Madrid proprio per partecipare alla COP25 e vediamo se riesce a metterli un po' in riga come solo lei sa fare. Comunque, se i politici e i tecnici stanno affrontando un po' di difficoltà nel porre le basi per un accordo, da altre parti succedono cose molto interessanti. Il Guardian pubblica un articolo dal titolo "Non perseguire la crescita economica a spese dell'ambiente". E l'articolo fa riferimento a un report che è stato pubblicato dallo European Environmental Agency, che esce ogni 5 anni questo report, e che in realtà quest'anno è uscito un po' prima perché fra pochi giorni si discuterà del Green Deal all'interno della Commissione europea e del Parlamento europeo, e quindi Questo report voleva arrivare in tempo perché potesse essere una delle basi scientifiche su cui discutere di questo nuovo accordo all'interno dei paesi europei. E doveva uscire nel 2020 e è uscito quest'anno. Nel report cosa si dice? Si dice che i cambiamenti fatti finora in Europa per contrastare i cambiamenti climatici e la crisi ambientale nel suo complesso, basati per lo più sul rendere più efficiente questo sistema socio-economico di produzione e di consumi, senza però fare delle modifiche strutturali, non sono nemmeno lontanamente sufficienti a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e che dobbiamo fare cambiamenti molto, ma molto più profondi. Il report ne propone alcuni, fra cui vietare i motori a combustione interna, investire nel trasporto pubblico, abbandonare completamente i combustibili fossili in favore delle rinnovabili, definire per legge che tutti i prodotti devono essere progettati e realizzati per non creare rifiuti. Quindi non per essere riciclati, ma per non creare rifiuti, cambiare la nostra dieta e cambiare le tipologie di produzione agricola. Dice anche che gli obiettivi ambientali non possono essere separati o avere meno importanza di quelli economici, che accettare i danni ambientali come dei danni necessari allo sviluppo economico di un paese ci porterà dritto verso il collasso. E dice anche che continuare a promuovere la crescita economica cercando di gestire gli impatti ambientali e sociali non consentirà di raggiungere la visione a lungo termine dell'Unione Europea, che è quella di vivere bene stando all'interno dei limiti del pianeta. Ora, intendiamoci, non c'è niente di particolarmente nuovo in questo report, nel senso che se vi leggete i limiti dello sviluppo che è pubblicato negli anni 70, quello studio famosissimo che destò scalpore negli anni 70, dice all'incirca le stesse cose, ma il fatto che lo dica oggi l'Agenzia Europea dell'Ambiente e lo sottoponga alla Commissione Europea perché ne tenga conto nella sua pianificazione è una roba grossa. E insomma, chissà, con una cinquantina di anni di ritardo, ma forse forse ci stiamo arrivando. Quindi questo lo terremo sicuramente d'occhio, continuerò a parlarvene e ci teniamo aggiornati, però mettetelo in un cassetto perché è una cosa abbastanza significativa. Dopo avervi dato queste due notizie, che a mio avviso sono quelle più importanti della giornata, e forse devo avere una visione un po' distorta perché non stanno quasi da nessuna parte sulle prime pagine dei giornali, a parte il Manifesto, l'Osservatore Romano e il Mattino che mettono un trafiletto sulla COP25 nelle prime pagine, vi posso anche accennare degli argomenti, di cui parlano gli altri giornali di oggi, che poi sono fondamentalmente due, che sono la questione dell'Ilva e la questione del MES, che sono comunque argomenti interessanti, intendiamoci. Allora, c'è la faccenda Ilva con ArcelorMittal, che è la multinazionale indiana che sta gestendo l'acciaieria di Taranto, che si è presentata al governo con un nuovo piano industriale in cui chiede la possibilità di fare 4.700 esuberi, quindi licenziare 4.700 persone per tenere aperto lo stabilimento. Praticamente la richiesta è quella di dimezzare i lavoratori, quasi, che oggi sono 10.700, ed è una situazione paradossale, perché ovviamente tutto questo piano industriale era basato sul fatto di mantenere il lavoro a discapito dell'ambiente, e adesso siamo andati, quindi abbiamo continuato a inquinare tutta quella zona, che è una delle più inquinate d'Europa, e adesso non riusciamo neanche a mantenere il lavoro, no? Quindi anche qui torniamo alla solita questione del falso dilemma fra sostenibilità ambientale e problemi occupazionali. Se non c'è una, probabilmente poi non c'è neanche l'occupazione a medio-lungo termine. Comunque, detto questo, il governo ha annunciato che, non l'ha neanche annunciato, pare che sia intenzionato da voci sindacali che fra venerdì e lunedì, quindi fra domani e lunedì, a presentare un suo piano industriale alternativo che nella sostanza vorrebbe tenere assieme la sostenibilità ambientale, quindi la necessità di bonificare quella zona, con le necessità occupazionali, il che nel caso dell'Ilva è davvero abbastanza difficile, ma stiamo a vedere cosa ne esce e se ne esce qualcosa soprattutto. Comunque ci teniamo aggiornati. L'altro tema che tiene banco, ma ne abbiamo già parlato martedì e su questo lo accenno proprio perché siamo veramente in chiusura, è la questione del MES, il meccanismo europeo di stabilità. Con l'Europa che non sembra disposta a venire incontro all'Italia per quanto riguarda le richieste sulla ristrutturazione del debito, cioè sulla norma, sulla modifica del trattato che riguarda la ristrutturazione del debito, scusate, e e il governo italiano che è sempre più fragile e spaccato su questa vicenda. Se siete curiosi andate a recuperarvi la puntata di martedì, se non sbaglio, ma ve la metto in descrizione, in cui spiego meglio che cos'è e come funziona il MES. Va bene, abbiamo appena superato i 10 minuti, quindi anche per oggi siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Io vi do appuntamento a domani con una puntata in realtà che è una puntata speciale dedicata interamente al tema del Natale, però guardatela perché secondo me è un esperimento interessante. Se appunto avete suggerimenti, domande, dubbi, scrivetemeli nei commenti e io vi saluto, vi do appuntamento a domani, sempre alle 10, sempre per 10 minuti. E vi ricordo anche oggi che chi si rassegna è perduto. Ciao!